Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, questo è Caffè Cornetto, rubrica che va in onda tutti i sabati di ogni mese, escluso ovviamente quello estivo, quelli estivi più precisamente, ed è come sapete una rubrica che va in onda su tutte le radio del circuito Gemini Network. Siamo qui con Peppe Saverino di Radiograd e salutiamo anche chi ci ascolta dalle altre regioni, in particolare un abbraccio va a chi ci sente dalla Sicilia tramite Radio 100 Passi. Oggi cercheremo di approfondire un tema che diciamo ha attraversato un po' trasversalmente queste settimane estremamente drammatiche, violente, perché ricordiamo i pestaggi sui ragazzi e non solo da parte delle cosiddette forze armate. E abbiamo assistiti purtroppo in una maniera quasi impotente, anzi togliere il quasi, al massacro continuo della popolazione palestinese, non ultimo l'episodio che è avvenuto lì dove dei disperati cercavano di accedere al cibo in condizioni a dir poco disumane e sono stati freddati dall'esercito israeliano. E pensate un po', come sapete, se ne è accorto persino Biden e persino Meloni, che hanno storto entrambi il naso, sebbene poi le cose di fatto, almeno al momento, non siano cambiate. Quello di cui parlavo prima, che ha attraversato trasversalmente queste settimane, è la protesta degli agricoltori, che ha avuto una punta di riconoscenza dal punto di vista mediatico più o meno all'inizio del mese passato, dopodiché insomma si è un po' sgonfiata, vedremo come e cercheremo di capire anche se è vero questo e perché, se ciò è avvenuto in quel momento. Però d'altra parte solo qualche media, prevalentemente di quelli meno diciamo mainstream, ha mostrato invece l'incremento di una protesta molto simile, se non altro perché sembrava provenire da settori comunque legati all'agricoltura, che è avvenuto però in un posto lontano relativamente da noi, cioè a Bruxelles. E abbiamo visto fuoco, abbiamo visto proteste di piazza apparentemente molto molto forti, però diciamo oltre a un discorso prevalentemente estetico che ci è stato mostrato, ecco, un approfondimento almeno noi non lo abbiamo carpito, non l'abbiamo colto nei media tradizionali e non. Ed è per questo che abbiamo pensato di fare cosa utile per chi ci ascolta, nel riproporre, nell'approfondire la questione, chiamando due compagni insomma che sono esperti del settore e si trovano a Bruxelles, in particolare Roberto Galtieri, che è presidente dell'associazione Antonio Gramsci di Bruxelles ed è stato direttore responsabile della Contraddizione, rivista di marxismo che ha chiuso solo qualche anno fa, a cui abbiamo affiancato una voce ormai conosciuta della nostra radio, che è Alfredo Mancini, che proprio qualche settimana fa aveva preparato un utilissimo Yesterday's Papers, che è un agricoltore, lui non sta a Bruxelles, bensì sta in Molise, e oltre appunto a essere agricoltore, spesso si diletta, possiamo dire così, a fare delle lezioni all'Università della Terza Età, a Larino, occupandosi proprio di agricoltura. Allora, io prima di passare la parola ad Alfredo, vorrei chiedere a Roberto Galtieri, che appunto si trova a Bruxelles, di raccontarci come sono andate queste giornate, sostanzialmente cercare di spiegare a chi ci ascolta quello che è accaduto, qual è la composizione di classe, se possibile, di quelli che hanno portato una protesta lì avanti, anche osservando nella nazionalità, perché io da quello che ho capito non si tratta semplicemente di agricoltori belgi, bensì è mezza Europa che si sarebbe spostata per andare sotto i palazzi del potere. Lascio la parola a te, Roberto.
Ciao, grazie. Intanto devo dire che i trattori anche oggi erano a Bruxelles, per cui la protesta non è affatto scemata, ma continua. Perché la situazione dell'agricoltura è molto vessata dall'Unione Europea. Partiamo da, la faccio brevissima, ma da lontano, quando ancora si chiamava CEE, e nasce la PAC che prendeva l'80% del bilancio della Comunità Economica Europea. Poi via via è decresciuto questo finanziamento all'agricoltura e l'agricoltura si è trasformata. Non ci sono più i contadini, ci sono imprenditori agricoli, ma ci sono piccoli imprenditori agricoli, medi e grandi. I grandi usufruiscono molto di questi fondi, o perché sono grandi o perché sono finanziari. I piccoli e medi invece non riescono a far fronte sia ad una quantità enorme di carte, di burocrazia, sia dall'altra parte ai tempi e alla gestione che impone l'Unione Europea. Per esempio, la settimana scorsa era la settimana per dare lo stallatico alla terra, e però siccome pioveva troppo, qui tra l'altro sono 4 mesi che piove, ma questa è una parentesi, non era il momento adatto e gli agricoltori si sono dovuti a cambiare la data e farlo in una data più conveniente alla terra. E per questo sarebbero stati multati, tanto per darvi il livello della situazione. Per cui la burocrazia e le carte che devono riempire è molto legata al fatto che ogni momento della produzione, anche nei tempi, è determinato dalla Commissione europea invece che dal clima e quindi dagli agricoltori stessi. Ovviamente per i grandi agricoltori questo non è un problema, ma per i medi e piccoli sì. In più c'è il problema dei costi di produzione, sono molto elevati, sempre più vengono messe delle regole per la produzione agricola, sia essa animale che invece della flora, e con i tempi stabiliti dalla Commissione, con i modi stabiliti dalla Commissione, e quindi quanto concime, che tipo di pesticidi, quanti pesticidi e via discorrendo. E sono sempre questi in diminuzione, quindi con una minore resa dei terreni. Questo crea di fatto un problema di concorrenza con le merci che invece arrivano dall'estero. Infatti una delle richieste degli agricoltori, tra l'altro, era quella di abolire il contratto di libero scambio con i paesi latinoamericani ed altri.
Con il Mercosur, mi pare, no?
Con il Mercosur in particolare, ma non solo, perché arrivano prodotti da quei paesi, dai fagiolini all'uva e quant'altro, che producono senza subire le norme comunitarie sia a livello di produzione che a livello di controllo via le dichiarazioni che l'agricoltore deve effettuare, e con prezzi più bassi. Tanto che l'income che ha l'agricoltore piccolo e medio oggi è dagli 800, quando va bene 800-1000 euro. Ovviamente la situazione è insostenibile, e il carico di lavoro anche, perché dopo la giornata di lavoro, che so, la mattina nella stalla e il pomeriggio nei campi, la sera fino a tardi è dedicata a riempire tutti i formulari che la Commissione europea impone. Quindi gli agricoltori sostanzialmente propongono l'abolizione dei contratti di libero scambio, e quindi con il Mercosur in particolare, ma anche una diminuzione drastica delle carte di controllo da dover riempire, e poi lasciare a loro stabilire la produzione, come e quando produrre.
No, la domanda che mi viene spontanea dopo questo interessante incipit che hai fatto per comprendere qual è la questione, innanzitutto, è la composizione di classe di coloro che vengono, che tu hai visto protestare lì a Bruxelles, perché è un po' complessa. In effetti, in parecchi di noi hanno avuto delle difficoltà. Io personalmente mi sono trovato al presidio di Santa Maria Capua Vetere e devo dire di non aver riconosciuto esattamente i nostri, però d'altra parte tu sottolinei, guardando i numeri, che se il reddito medio, comunque mediano, di costoro sta tra gli 800 e i 1000 euro, è evidente che chiamare gli imprenditori, insomma, un po' una presa in giro, un eufemismo, quando invece appunto si tratta probabilmente di quella piccola borghesia ormai se vogliamo chiamarla così, per quanto riguardi, ecco, una questione rurale, quindi distante dall'industria, distante dalla città, che comunque va via via proletarizzandosi. Hai l'impressione di trovarsi dinanzi a un blocco sociale del genere? Oppure secondo te ci può essere un interesse magari nascosto di quella grande industria che vuole proteggere se stessa dalla concorrenza internazionale? Immagino per esempio gli accordi che potrebbero emergere in ambito agricolo con gli Stati Uniti d'America o addirittura con la Cina.
Guarda, non quest'ultimo dato, sicuramente c'è una composizione sociale del... Allora, partiamo dal concetto che anche una partita IVA è in Italia è un imprenditore, tecnicamente, così come il piccolo, la piccola impresa agricola, che come ripeto non è più il contadino di una volta. Le grandi imprese non hanno problemi di concorrenza, uno perché hanno enormi centinaia di ettari sui quali lavorare e quindi e ricevono i fondi adeguati, mentre il problema è che questi fondi non arrivano ai piccoli e medi e quindi c'è una distinzione molto forte e netta. E i grandi non è che utilizzano i poveri per i piccoli per avere di più, loro già prendono quasi tutto, è che la quantità di burocrazia per chiedere fondi tra l'altro è enorme, come dicevo prima, ed è questo uno dei motivi, di uno dei 4-5 motivi forti di lotta di questi agricoltori, che ormai sono, cioè, ci sono anche dei casi di piccoli imprenditori agricoli, perché chiamiamoli così, piccoli imprenditori agricoli che hanno 200-300 euro al mese, cioè vivono con quello che producono praticamente, si riscaldano un po' con la benzina più che prendono dal trattore con la stufa, ma questo è il livello vero di situazione, cioè una situazione di classe, di proletarizzazione assolutamente forte, e ovviamente sono fagocitati dai grandi che non fanno altro che cercare di prendere sempre più terreno.
Senti, la nazionalità di coloro che sono arrivati fino a Bruxelles non è semplicemente per curiosità, è per capire effettivamente la grandezza, poi perché un trattore che arriva dall'Italia è un conto, uno che sta nei pressi di Bruxelles evidentemente ha un'altra storia, allora, da raccontare.
Questa è una domanda interessante, perché non arrivano i trattori dalla Spagna, dall'Italia, da posti più lontani, dalla Polonia per esempio, perché si conoscono, i trattori arrivano probabilmente dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania e dall'Olanda, perché sono vicinissime. Ovviamente un trattore che si mette a passare alle Alpi la vedo difficile, o così Pirenei, però vengono e mettono le loro bandiere dall'Italia, dalla Spagna, dalla Polonia su trattori di questi paesi che ho menzionato, che possono facilmente venire a Bruxelles e bloccarla. No, quindi la nazionalità di questi paesi, cioè quasi tutti i paesi agricoli europei, anche di Grecia, abbiamo visto delle bandiere greche.
Quindi insomma, forse si sta creando una prima internazionale seria, no? Tutto sommato, al di là della, diciamo, della battuta, il fatto che riguardi paesi così eterogenei fa insomma un po' pensare che si stia compattando un fronte. Perché poi è vero, secondo me, e lo dicevamo anche con Alfredo poi nella seconda parte della trasmissione, magari chiederemo a Alfredo di approfondire questo discorso che avevamo già iniziato nello Yes Test Papers a cui ho fatto riferimento prima. È vero che i grandi stiano facendo il loro lavoro, cioè mangiando i piccoli, però è possibile pure che i piccoli se ne stiano accorgendo in tempo, e questo magari cercheremo di capirlo anche con Alfredo, e magari questo tipo di manifestazioni, per quanto possano tentare di egemonizzarla ai grandi o di sfruttarla a loro piacimento, poi alla fine potrebbe creare un fronte abbastanza solido. Quanti giorni è che va avanti la protesta a Bruxelles, Roberto? In maniera così violenta, perché poi non è che appunto pacifica.
In maniera violenta è stata qualche giorno fa. I trattori hanno provato a bloccare i trattori con i cavalli di Frisia e con i blindati, ma il trattore è molto più forte, la polizia è scappata, per dire, e sono arrivati anche in zone rosse dove non sarebbero dovuti arrivare, cioè a due passi dal Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura che stava decidendo. Hanno cosparso le vie di paglia, hanno dato fuoco alle gomme, hanno, per far allontanare la polizia, hanno svuotato una cisterna di liquidi delle urine animali, e hanno cosparso, come anche è successo in Francia, di letame le facciate dei palazzi comunitari, e non c'è stato scontro perché la lotta degli agricoltori è stata molto dura. Una cosa deve essere chiara: la Comunità Europea prima e poi adesso l'Unione Europea da sempre hanno avuto come prima vera politica unitaria la PAC, Politica Agricola Comune, con successive modifiche. Tra l'altro i commissari che hanno prodotto le modifiche, una volta finito il loro mandato, sono tutti diventati dirigenti delle multinazionali. Questo dovrebbe dire qualcosa sul controllo delle multinazionali e della Commissione Europea. L'agricoltura, ma anche in altri settori. Per quanto riguarda l'agricoltura, quindi, essendoci una politica comune, sono state sempre decise a livello comunitario molte cose, quasi tutto praticamente. Prima c'erano le quote, e ovviamente i paesi con più forza avevano più quote rispetto ad altri. La quota latte, tanto per dirne una, che ha penalizzato l'Italia per l'incapacità dei ministri dell'agricoltura nostri che venivano su a negoziare, e via discorrendo. Quindi, essendo una politica comune, questo riguarda tutti gli agricoltori. Quindi diciamo che il comparto di classe che viene penalizzato da questo, dalla politica agricola comune, soffre nella stessa maniera in Spagna, in Grecia, in Italia, in Germania, in Francia, in Belgio, in Olanda, eccetera.
Quindi per questa ragione, questo è un denominatore comune che va. Infatti la cosa che io, da perfetto ignorante e completamente profano sulla materia, infatti avrei bisogno delle lezioni di Alfredo per diventare un po' più colto, mi chiedo come possa esistere una legge che impone a tutti i paesi con dei climi così profondamente diversi, basti pensare all'Italia stessa, ecco, una politica di utilizzo di alcune sostanze senza che appunto ci sia una gradualità o comunque una differenziazione dal punto di vista almeno delle stagioni o comunque del clima. Questo è qualcosa che qualcuno, magari Alfredo, mi riuscirà a spiegare, perché io non l'ho ben capita. Allora, se voi siete d'accordo, prima appunto di sentire Alfredo, io lascerei la parola allo stacco musicale, così poi rientriamo in trasmissione e ci facciamo raccontare un po' di cose da Alfredo Mancini.
Un dolor pezzo. Un sussulto di malinconia. E ora piangi e rivuoi indietro il mio amore. E fuori, fuori c'è chi ascolta senza capire.
Rientriamo in trasmissione, oggi siamo con Roberto Galtieri da Bruxelles e Alfredo Mancini dal Molise. Stiamo occupando di agricoltura, delle proteste che si stanno moltiplicando non solo in ambito italiano, ma abbiamo visto anche in ambito belga. A Bruxelles ne abbiamo parlato nel blocco che ci ha preceduti, proprio con Roberto Galtieri. E abbiamo fatto riferimento a tanti elementi e vorrei fare una domanda ad Alfredo. Come siamo arrivati a una situazione così complessa, così densa di contraddizioni? Come mai il settore agricolo, arrivati al 2024, sta affrontando probabilmente una delle difficoltà maggiori, soprattutto in Europa, della sua storia recente?
La risposta è molto semplice, è l'imperialismo. Che cos'è l'imperialismo? La fase superiore del capitalismo. Cioè l'agricoltura italiana e europea, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha avuto per ogni nazione un particolare sviluppo. Se si può chiamare sviluppo, perché in effetti è stata sempre sottomessa agli interessi del settore industriale, del settore bancario, del settore commerciale. Quindi gli agricoltori fin dal dopoguerra, per quanto riguarda l'Italia con la riforma agraria, sono stati sempre tenuti in una situazione di dominio assoluto, sia dalla parte delle politiche nazionali, ma soprattutto dalla parte di una politica dei prezzi. Cioè l'agricoltura ha sempre fornito generi di prima necessità a prezzi sempre più bassi, perché quei prodotti che l'agricoltura forniva andava a ricomporre il settore, tutta l'alimentazione del lavoro salariato. Per cui quella lotta che Marx definisce così bene, lotta fra fratelli e nemici, in effetti ha avuto sempre gli agricoltori in una condizione di dominio totale, perché dovevano offrire sul mercato delle merci, prodotti agricoli, a prezzi più bassi possibili. Tutto questo è andato avanti, diciamo, fino agli anni 70, perché poi tutta l'economia italiana, europea e mondiale ha attraversato la fase di un capitalismo monopolista, poi la fase del capitalismo multinazionale e adesso quello del capitalismo transnazionale, dell'imperialismo transnazionale. Il discorso dell'agricoltura può essere capito se si tiene in dovuta considerazione anche gli sviluppi degli altri settori attraverso queste forme di sviluppo del capitalismo, di cambiamento di fase del capitalismo da monopolista multinazionale a transnazionale. La politica agricola, in effetti, non ha fatto altro che adeguare le agricolture nazionali europee a quelle che erano le esigenze del capitale che andava a produrre sempre in altre parti del mondo. Noi abbiamo che fino agli anni 50, 60, 70 e anche 80 c'è stato un dovuto, diciamo, rispetto per il valore delle merci prodotte, perché c'era bisogno di alimentazione. Dagli anni 80, cioè dalla fine degli anni 80, con il fallimento per esempio in Italia della Federconsorsi, con il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, si è avuto un radicale cambiamento, perché ha corrisposto tutto questo, cioè in una fase crescente del capitalismo, a quello che è successo a livello europeo, l'allargamento dell'Europa ai paesi ex Unione Sovietica, la caduta del muro di Berlino, la caduta dell'URSS, e per cui si è rimessa in discussione tutto il nuovo ordine mondiale di tutto il settore agricolo. Logicamente il discorso è molto complesso, perché andrebbe analizzato nelle fasi di continua evoluzione. Cioè si può fare una graduale analisi di tutto il processo produttivo attraverso proprio quelle variazioni e quelle controriforme che si sono verificate in Italia attraverso la dismissione di tanti settori agroindustriali, dal trasferimento di quelle quote che diceva giustamente Roberto, delle quote che sono state poi attribuite ai nuovi paesi dell'est. Cioè, tutto questo ha provocato a livello italiano, a livello della Francia, della Germania, una trasformazione, una cessione di quella quota di produzione a favore dei paesi dell'est, perché non è che il mercato era così elastico da assorbire un aumento della quantità con produzioni, diciamo, crescenti. Cioè, un allargamento della produzione a questi nuovi paesi, e il mercato era sempre rigido su quella quota di domanda. Cioè non è che il prodotto agricolo poteva essere esportato, perché si può esportare, ma non c'erano le condizioni di pagare. La stessa cosa, cioè questa variazione che è successa negli anni 80, successivamente negli anni 2000 e consecutivi, è successo a livello mondiale. Cioè molto spesso le produzioni agricole sono state trasferite nel Nord Africa, nel Sud America, in altri paesi extraeuropei, e c'è stata questa politica agricola comunitaria che ha cercato in un certo qual modo di adeguare tutte quelle che erano le riforme della sovrastruttura attraverso elargizioni in denaro maggiormente, per non fare fallire le aziende europee. In effetti il discorso è questo, cioè le agricolture europee, italiana, francese, tedesca, erano strutturate su un livello di costo abbastanza elevato, mentre l'imperialismo stesso, cioè il trasferimento di investimenti nelle altre parti del mondo, ha trovato delle situazioni di economicità più convenienti per economie di scala crescenti, grosse superfici, impiego massiccio di nuovi macchinari, di nuove tecnologie chimiche e o anche elettroniche o satellitari, per cui hanno, diciamo, hanno avuto la possibilità, tutto questo, questa innovazione tecnologica di poter essere applicata su territori adeguati, cioè migliaia e migliaia di ettari che in effetti potevano produrre. Il discorso della contraddizione del capitalismo è proprio questo, che che si mette poco in evidenza, si analizza molto il fatto che il capitale si trasferisce nei paesi di nuova occupazione in cui le condizioni di produzione sono più vantaggiose, ma poi non si analizza il fatto che il prodotto ottenuto deve circolare, e deve circolare come? Ritornando nei paesi in cui le economie sono in una fase di sviluppo adeguato, in cui per esempio il consumo è un consumo pagante. Ecco la contraddizione, cioè questi prodotti che vengono prodotti, cioè prodotti agricoli maggiormente, perché l'agricoltura è un settore di più facile espansione, cioè si accede facilmente perché come tecnologia non è che richiede chissà che cosa, in effetti poi si ritorce contro proprio quei mercati in cui quella produzione era localizzata. Noi abbiamo oggi il conflitto per esempio con gli oli, con il grano, con i pomodori, con gli ortaggi, con la frutta, proprio perché siamo rimasti, se ci siamo stati spogliati dalla parte della produzione, però siamo rimasti, diciamo, ancora validi dal punto di vista del consumo e dell'assorbimento come mercato di tutti questi prodotti. Quindi il discorso è complesso, cioè non è solo l'agricoltore logicamente adesso è arrivato a una contraddizione totale del modo di sviluppo, perché se la crisi si è verificata gradualmente e ci sono stati dei tamponamenti, difatti gli aiuti della GEA, gli aiuti in denaro che venivano date all'azienda agricola, e venivano date non come integrazione al reddito, ma come integrazione alla rendita, quindi venivano date in proporzione alla superficie ad ettaro, quindi alla superficie delle aziende agricole in base all'estensione. Oggi tutto questo non basta più, perché l'agricoltura europea adesso sta producendo sotto costo e non può certamente più competere con i prezzi dei prodotti che arrivano dall'estero, perché ci sono dei costi strutturali al di sotto dei quali non si può produrre. E non basta più nemmeno il denaro che va ad integrare il reddito, questo che prima Roberto faceva l'esempio dell'agricoltura che assorbiva il 70-80% del bilancio comunitario, e oggi questo è stato ridotto, però in effetti sono stati ridotti anche il numero degli addetti al settore agricolo. Ci sono state delle dinamiche di adeguamento, cioè l'uscita di tanti addetti dal settore agricolo ha comportato un allargamento, diciamo, delle aziende agricole. Però tutto questo, se ha, diciamo, ammortizzato un po' quella che era una crisi già palese, in effetti ha trascinato questo tracollo nel tempo, e tutto questo, tutta questa crisi è stata praticamente finanziata, è stata ritardata dall'intervento del denaro, cioè il fatto che gli agricoltori sono finanziati, ricevono quote di denaro sotto qualsiasi forma, anche per esempio il biologico. Il biologico viene fatto non attraverso una legge che vieta i prodotti chimici, ma viene fatto attraverso l'elargizione di contributi in denaro per favorire la coltivazione biologica. E oggi il denaro è diventato dominante, ma il denaro ha una sua vitalità limitata, perché non si può produrre o aumentare il denaro rispetto a quella che è la quota della produzione, perché si va verso una catastrofe proprio immanente. Il discorso è questo, che ultimamente dagli anni 2000, per esempio, a parte che si dovrebbe fare anche una diversificazione per prodotti, perché con l'allargamento in tutto il globo terrestre ci sono prodotti che si sono potuti coltivare in aree diverse, aree climatiche, per esempio l'olivo si è sviluppato nel Nord Africa, tutti gli ortaggi lo stesso nel Nord Africa, nel Medio Oriente, nell'Egitto, con investimenti di milioni e milioni di ettari che hanno praticamente spiazzato completamente quella che è la produzione italiana. Quindi l'agricoltura italiana è rimasta senza possibilità di poter vendere, con delle condizioni di costo elevati e con dei prezzi sempre calanti. Fino a quando questa situazione è stata possibile risanarla attraverso l'intervento del denaro, ci si è adeguati. Adesso si è arrivato a un punto di crisi totale e queste riforme, cioè la riduzione del gasolio agevolato, la condizionalità, cioè la rotazione obbligatoria attraverso delle forme, delle costrizioni economiche, non agronomiche, che impongono, diciamo, la coltivazione di determinati prodotti e non di altri, è stata tutta quella politica comunitaria che ha rispecchiato l'interesse del settore di trasformazione, dei commercianti e dell'industria di trasformazione.
Allora, cioè, Alfredo, ti interrompo un attimo, sì, sì. Per fare un attimo il punto della situazione, perché tu, come sai, probabilmente sei anche un nostro ascoltatore, hai ascoltato la puntata che abbiamo fatto la settimana scorsa, parlando di un settore apparentemente molto distante, no? Ricordi che parlavamo con Claudio Cozzi e Andrea Coveri dei big tech e del settore militare. Però poi, curiosamente, dall'analisi che facevano loro, sono usciti dei temi che a me sembra rientrino nuovamente nella discussione che stiamo facendo oggi. Cioè, abbiamo parlato di problema della transnazionalità delle imprese e della dimensione delle imprese, della centralizzazione, quindi della fagocitazione da parte dei grandi e dei piccoli agricoltori, questo lo diceva anche Roberto prima, di una tendenziale proletarizzazione di alcuni settori della società che prima facevano parte sostanzialmente della classe media e che poi piano piano vengono espulsi, anche appunto con fenomeni di acquisizioni da parte delle imprese più grandi e su quelle più piccole ovviamente, da quella specie di benessere, arrivando a livelli reddituali appunto estremamente bassi, ce lo ricordava Roberto, e molto prossimi anche alla linea di povertà. Tanti agricoltori vivono in povertà. Hai parlato giustamente di scarsità di domanda pagante e del fatto che il mercato europeo rimane comunque un mercato molto importante per collocare anche le merci prodotte altrove. Insomma, mi sembra di poter dire che nonostante apparentemente il settore agricolo sia distante dai big tech, da quelli che si occupano di cose che non conosciamo e non conosceremo mai e la applicano all'interno delle guerre, che purtroppo quelle sono cose che più vediamo nelle nostre vite, ecco, mi sembra che il sistema di capitale stia agendo con tempi e modalità diverse, ma concettualmente nella stessa direzione. E allora io, prima di lasciare di nuovo la parola alla musica, allo stacco musicale da Peppe Saverino, vorrei formularvi una domanda che secondo me è importante in questo momento. Tutti e due avete parlato del ruolo dello Stato, del PAC. Alfredo diceva addirittura che lo Stato è stato quello che di fatto con il denaro ha mantenuto in piedi, se non ho capito male, una struttura che altrimenti naturalmente sarebbe collassata prima di far emergere queste contraddizioni. Quindi la domanda che faccio a entrambi, a cui chiedo di rispondere però dopo lo stacco, lo Stato può avere ancora un ruolo importante, oppure tutti i paletti che vengono messi ora in termini di bilancio di fatto impediscono e quindi il settore secondo voi è lanciato verso una liberalizzazione completa e sostanzialmente una vittoria di quelle logiche di pesce grande che mangia il pesce piccolo e quindi di grandi imprese che domineranno il mercato, oppure c'è ancora qualche margine perché ciò non avvenga? Poi, Altra domanda di tipo politico: come ci poniamo noi di fronte a questa protesta? Cioè, nel senso che fino ad ora abbiamo fatto tutti un po' orecchie da mercante a sinistra, l'abbiamo seguita, però non siamo riusciti bene a entrare nelle maglie, motivo per cui vi ho chiamato oggi per cercare un po' di chiarire la situazione. Però tutto questo che vi ho chiesto, magari adesso ci pensate due secondi e mi date una risposta quando torniamo dopo lo stacco musicale.
Intorno nella stanza con lo sfondo blu, mentre da fuori la finestra la tempesta lascia spazio ad un silenzio preoccupante, che dal frastuono nasce tutto, dalla calma seppure apparente nasce solo l'incertezza. Come guardare i pensieri portati distanti e veloci dal vento, ma che altrimenti cadrebbero sul cemento. Scrivo canzoni che vorrei tanto non cantare più, per non sporcarle col sudore del presente che mi sta intorno, per proteggerle da quello che sono diventato, o forse solo per socchiudere la porta a ciò che è stato. Elisabetta stavolta è diverso, una canzone che ascolterai sotto le stelle che hai dipinto sul soffitto. Poi i miei versi dal tuo stereo forse usciranno un po' ingialliti, più vicini a un bel ricordo che a tutte le cose che vorrei dirti. Ho paura di alzarmi domani e di capire che il cuore si è spento. Ho bisogno che tu sia il mio argomento. Guardo la sabbia sulle spalle mentre dormi, fai finta di dormire su questa spiaggia di Romagna, e vorrei tanto farmi un giro nei tuoi sogni, invece di inventarmi un testo in mezzo al blu di questa stanza. Forse tardi, è finito il tempo, però io te lo chiedo lo stesso. Hai mai pensato di spezzare il nostro silenzio? E apro i cassetti alla ricerca di qualcosa che hai lasciato, di parole lasciate invecchiare sopra ad un foglio accartocciato, come quando le lacrime uscirono che già si reggevano a stento. Ho soltanto bisogno di questo momento. E le lancette si rincorrono più lente, o perlomeno è quel che sembra qui a Firenze, Campo Marte. Vorrei tanto rincontrarti a luci spente, per non confonderti con quella ancora qui da qualche parte. Sempre più vicino.
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto, oggi è 2 marzo del 2024, parliamo di agricoltura, delle rivolte che ci sono state, che continuano ad esserci anche a Bruxelles. Allora, io chiederei a Roberto di darmi una risposta su questi due temi, ovviamente molto ampi, meriterebbero molto più spazio, ma insomma, tanto per impostare un ragionamento. Il ruolo dello Stato, o comunque della Comunità Europea, può essere ancora importante per rallentare queste tendenze immanenti, come le chiamava Alfredo, del sistema di capitale anche nel settore agricolo? Ormai è esaurito, è roba del passato che non è possibile più mantenere proprio per la transnazionalità del capitale. L'altra domanda era: come ci poniamo noi dinanzi a queste proteste?
Beh, ovviamente possiamo andare solo per titoli. Dopo la grande crisi di sovrapproduzione che dagli anni 70 il capitale ha avuto necessità di riorganizzazione, ed è partito con quello che viene chiamato oggi, tanto per capirci per i giovani che non sanno queste cose, col neoliberismo, il cui carattere principale era l'abolizione dello Stato e quindi il cambio di paradigma di una società che dalla Rivoluzione Francese in poi aveva permesso alla borghesia tramite lo Stato di svilupparsi e dominare. Si è sviluppato verso, come diceva giustamente Alfredo precedentemente, l'imperialismo, e l'imperialismo delle multinazionali, per cui lo Stato è necessario alle multinazionali e non più al cittadino. Le istituzioni borghesi come il Parlamento e altre istituzioni sono sempre state svuotate del loro ruolo di mediazione della lotta di classe ed è diventato ormai solo un organo di propaganda. I parlamenti sono ormai organi di propaganda. Quindi dalla Reaganomics in poi c'è stato tutto lo sviluppo che ha descritto prima Alfredo, quindi non mi ripeto per non tediare gli ascoltatori, che ha portato all'annullamento della funzione dello Stato come l'abbiamo studiato. E la Commissione europea rappresenta esattamente questo, cioè rappresenta un organismo che serve alle multinazionali per la gestione e il controllo su tutti i settori. Abbiamo parlato dell'agricoltura, tu hai parlato precedentemente anche di altri settori, ma le big pharma, per esempio, cioè le multinazionali farmaceutiche hanno svolto esattamente lo stesso identico ruolo, no? E quindi assistiamo ad una proletarizzazione maggiore con un ruolo dello Stato che non riesce più a fare niente. Del resto in Italia, se non abbiamo più una sanità, è perché siamo partiti a fare le aziende della sanità invece che la salute pubblica, cioè un compito dello Stato che è anche costituzionalmente istituito. Quindi l'ho fatta per titoli, ma insomma mi pare di averti risposto, se no eventualmente chiedemi chiarimenti.
Alfredo, tu cosa ne pensi?
Il discorso per me è molto semplice. Come diceva Roberto, lo Stato è stato sempre al servizio dell'imperialismo in questa fase. Solo che, per esempio, per quanto riguarda l'Italia in modo particolare, lo Stato ha agito attraverso le organizzazioni professionali, Confagricoltura, Coldiretti, CIA e altri minori. Ma queste organizzazioni che diciamo erano già presenti con la riforma agraria del dopoguerra, sono state diciamo messe sullo stesso piano, hanno perso divisione politica con la riforma del 92, 1992, sono state equiparate, diciamo, ognuno si coltivava il proprio orticello, ognuno si dava da mangiare le proprie galline. In che modo? Attraverso la distribuzione di denaro, tutta quella che politica gestita dalla politica agricola comunitaria, in base alla grandezza delle aziende, cioè questa distribuzione di denaro per ettaro, non per reddito aziendale. Quindi il discorso è stato molto semplice: fino a quando c'erano le vacche grasse, tutto andava bene, tutti stavano belli, tranquilli, cioè tanto cresceva il debito pubblico, cresceva questa massa di denaro e tutto veniva scaricato sulla economia che facevano le multinazionali sfruttando i territori stranieri. Adesso questo percorso si è bloccato, non c'è più la possibilità di ricorrere a finanziamenti. Noi abbiamo, per esempio, la dimostrazione che già dagli anni 2000, con quella famosa Agenda 2000, che ha tenuto, diciamo, fuori in un certo senso tutto il settore viticolo e vinicolo dell'Italia, perché ha rappresentato un argomento che andrebbe, che meriterebbe una lezione a parte. Cioè il discorso delle quote a cui faceva riferimento pure Roberto è stato sostituito a mano dai PSR, da questi investimenti che venivano fatti in agricoltura, per buttare fumo negli occhi e nascondere la crisi che era già latente. Il fatto che si davano contributi per gli investimenti già era la dimostrazione che gli agricoltori, il settore agricolo, non aveva un utile di esercizio nella propria gestione economica, per cui l'investimento veniva fatto dallo Stato, attraverso l'aiuto dallo Stato. Quindi era tutto lo Stato che ha centralizzato il potere, anche nella forma di investimento privato. A mano che si è arrivati dal 2000 fino al giorno d'oggi, con il PSR, sono cominciate a uscire i bandi. Praticamente una volta io avevo chiesto proprio a Roberto delucidazioni in questa direzione, per cui 100 giovani, 1000 giovani presentano i bandi, ne vengono finanziati all'incirca il 10-15% per ogni bando. Che significa? Significa che c'è una volontà politica di non intervenire sugli investimenti, quindi di ritardare gli investimenti, di rallentare la marcia dell'agricoltura a favore delle altre agricolture. Quindi abbiamo lo Stato a servizio degli interessi dell'imperialismo, cioè in tutte le sue peculiarità, diciamo.
Ascolta Alfredo. Scusami, sì, se ti interrompo, vorrei sapere da te, visto che andiamo verso la conclusione e poi cerchiamo di ristabilire anche il contatto con Roberto, quali possono essere le prospettive? Perché da quello che tu stai raccontando, insomma, la tendenza sembra abbastanza inesorabile, non mi sembra che ci siano delle possibilità di cambiamento, almeno nel breve periodo, mi sbaglio?
Io la vedo molto tragica. La dimostrazione di questo, per esempio, è proprio il fatto che questi agricoltori si sono tolti di dosso il peso delle organizzazioni classiche, quelle che hanno portato, diciamo, lo sfascio a questo punto. Cioè, la Coldiretti è andata a Bruxelles, io ho visto un'intervista di rappresentanti, a balbettare, perché oltretutto gli agricoltori non sanno che cosa sta succedendo. Cioè, c'è una totale ignoranza, una totale non presa di coscienza di quello che è il reale problema. Cioè, la contraddizione, noi ne parliamo perché abbiamo studiato Marx, perché è solo in questa prospettiva, in questa dinamica, in questa sfera di conoscenze che possiamo portare delle delucidazioni, delle giustificazioni, possiamo far luce su questa crisi. Ma il keynesismo, per esempio, il neoliberismo non possono assolutamente giustificare e dare delle spiegazioni di quello che realmente sta succedendo, perché la crisi è una crisi epocale, una crisi totale. Cioè, ci sono tanti libri, pure tu, anche Gianfranco, cioè crisi globale. Che cosa significa crisi globale? È stata fino a mo' la crisi è stata, diciamo, nascosta con tende, con vestiti vari, soprattutto attraverso l'involucro del denaro. Però adesso il denaro è finito, perché i lavoratori sono diminuiti, non hanno soldi nemmeno per vivere. Cioè, c'è una crisi totale, e che si ripercuote anche dalla parte bassa dei capitalisti, di cui gli agricoltori sono i fratelli nemici più deboli. Adesso la crisi, secondo me, perché stiamo di fronte a una crisi mondiale, non è una crisi congiunturale, è una crisi strutturale, e da cui bisogna venirne fuori. E non è che si può tamponare più col denaro, perché non vedo dove fare scaturire tutto questo denaro per tamponare che cosa. Cioè, questi trattori che voi vedete in giro non è altro che una mossa, all'opinione pubblica danno l'impressione che in effetti questi agricoltori stanno tutti bene, questi agricoltori stanno tutti col culo per terra, perché questi trattori sono stati comprati con i soldi dei contribuenti al 70-80% a fondo perduto, il resto è stato pagato con il mutuo. Tanti agricoltori dicono: io non ho la possibilità di pagare le rate dell'acquisto del trattore, ma tu il 70-80% del trattore già l'hai ricevuto in regalo dallo Stato. E non è che tutti gli agricoltori hanno ricevuto il trattore, solo una minima parte. Quindi questo già dimostra la crisi che già stava attraversando, che era latente già da 30, 20 anni a questa parte in maniera totale. Quindi io la vedo molto, molto critica, perché non trovo una soluzione plausibile. Non è che possiamo fare la rottamazione, perché per fermare un processo produttivo è difficile quando si parte, fermarlo è altrettanto. Marx diceva che la crisi porterà a una distruzione di capitale. Il capitale una parte sarà fermato, una parte sarà venduta all'asta, una parte sarà inglobata dagli altri. Però chi è che sul mercato europeo, sul mercato italiano, oggi va a comprare un'azienda in crisi? Non ci sarà mercato per l'acquisto di terreni. Anche lo stesso valore della terra, il valore di mercato della terra, secondo me sarà destinato a scendere,
a crollare. Sono d'accordo, sì, esattamente. Allora, Roberto, volevo sapere da te, dinanzi allo scenario che ci ha descritto, secondo me, in maniera molto lucida, Alfredo, come ci dobbiamo muovere politicamente? Se tu hai visto accanto a questi, diciamo, trattori e agricoltori in generale, gruppi di compagni o comunque sostenitori che si sono avvicinati per dar man forte a questo tipo di proteste, perché anche da questo punto di vista in Italia, diciamo che il settore si è un po' mosso da solo, lo dicevo a principio, anche un po' forse spaventato o comunque non in grado di dare una lettura adeguata al fenomeno.
Allora, la situazione è molto complessa, in verità. Ci sono diversi punti, anche qui vado per titoli. Intanto il problema principale che pongono gli agricoltori, i piccoli imprenditori agricoli, e quindi un settore totalmente proletarizzato, perché quando hai da 0 a 800 e massimo 1000 euro e raggiungere 1000 euro di salario a questo punto mensile è il massimo che possono sperare, c'è una questione che riguarda lo sviluppo dei paesi del terzo mondo, quello che veniva chiamato il terzo mondo, che oggi è il sud globale. Allora, quando si dice interrompiamo gli accordi col Mercosur, in verità riponiamo la questione dal punto di vista dell'agricoltore, cioè del lavoratore della terra, perché a questo punto lo chiamerei in questo modo, del lavoratore della terra, in maniera colonialista. Cioè, noi finora siamo stati sovvenzionati, andiamo avanti e voi continuate a essere le nostre colonie e ci fornite i vostri prodotti e i dazi ci proteggono dai vostri prodotti. Quindi abbiamo un problema di internazionalismo, se vuoi, ovvero di sud globale e nord del mondo occidentale, che non è di poco conto nelle proposte politiche da fare, e quindi delle alleanze sociali da poter costruire per risolvere il problema. L'altro titolo, scusate, ovviamente non si può anche andare per titoli su queste questioni così vaste in poco tempo. C'è una solidarietà vasta, perlomeno nei paesi del nord, oltre le Alpi. In Italia non so, francamente, a mio vivendo qui ormai da così tanti anni. C'è una solidarietà con gli agricoltori, perché si capisce chiaramente, come dicevano anche molti cartelli affissi sui trattori, è che la nostra crisi è la vostra fame. E di fatto è un concetto che viene molto vissuto e c'è molta solidarietà. In particolare per alcuni paesi il mondo agricolo è fondamentale. Quando Macron non è andato a Kiev per quella riunione in cui tutti i giornali italiani, che non capendo nulla come al solito, hanno detto ha fatto uno sgarbo alla Meloni, è dovuto rimanere tutto il giorno alla fiera dell'agricoltura, perché uno degli avvenimenti politici più importanti dello scontro di classe in Francia riguardo all'agricoltura. È stato tutto il giorno lì parlando, cercando di rispondere alle contestazioni. Quindi c'è un'attenzione obbligatoria da parte dei governi perché c'è un sentimento popolare molto forte rispetto a un problema che è il cibo di chi lo produce. Forse è atavico, è culturale in parte, però c'è, e questo è crea e questo è la, viene dimostrato anche dal fatto che la polizia non ha reagito allo sfondamento dei cordoni degli agricoltori con i trattori, tanto che alcuni compagni per scherzo diciamo trasformiamo la nostra associazione in un'associazione agricola, rompiamo un trattore e poi vediamo se la polizia continua ad affrontarci o scappa, insomma, ma per dire, questa è una battuta, ma c'è un problema elettorale molto grosso e di consenso molto grosso che i governi comunque devono provare a mantenere, e questa è la contraddizione sulla quale se ci fosse un partito, il partito come si diceva una volta, un partito comunista, si riuscirebbe ad intervenire in questa contraddizione, per esempio.
Io direi che di questioni oggi ne sono uscite veramente tante. Abbiamo cercato, come diceva Roberto, in poco tempo di dare almeno dei titoli, di seminare alcune idee, no, che magari possono avere uno sviluppo più organico anche in altre trasmissioni, però ecco, secondo me lo slogan "la nostra crisi è la vostra fame" è abbastanza eloquente da questo punto di vista, e per questo io ringrazierei Alfredo Mancini, agricoltore molisano, e Roberto Galtieri da Bruxelles, presidente dell'associazione Antonio Gramsci, per averci, diciamo, proiettato una luce importante su questi fatti che ci sembrano cruciali, ci sembrano sistemici, come Alfredo secondo me ha detto in maniera molto chiara e Roberto ha condiviso. E ci diamo appuntamento con chi ci ascolta alle prossime puntate di Caffè Cornetto nei prossimi sabati. Però sicuramente troveremo il modo di fare ulteriori approfondimenti, perché, come diceva lo stesso Marx, se non c'è un'eccedenza nel settore agricolo, è tutto il sistema di capitale, tutta la vita umana che naturalmente viene a soffrire enormemente, e quindi tutto il sistema si va inceppandosi. Ringrazio ancora tutti e tutte per l'ascolto, grazie Alfredo, grazie Roberto, e a risentirci nelle prossime settimane.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.